Allora, prendiamo nella seconda parte, prendiamo Primo Samuele, nello schema avete l'appunto, Primo Samuele capitolo... Prima prendiamo Giovanni 5, 58, che dice una bella cosa, guardate. Giovanni 8, 58. Allora, qui guardate cosa dice la Bibbia. Dice, Gesù disse loro, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato io sono. Verso 59, allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì del tempio passando in mezzo a loro e così se ne andò. Guardate cosa ha fatto Gesù quando era perseguitato. Cosa ha fatto, fratelli? Si è nascosto. Cioè non è che diverse volte lo volevano uccidere, ma Gesù si nascondeva, cambiava città, cambiava paese, se ne andava da casa sua per rimanere fedele. Fratello, se no manca il Calvario lo facevano arrivare, l'ammazzavano. Non pensate, cioè vi immaginate che un Gesù così che non gli potevano fare niente perché vengono gli angeli? No, scappava, fuggiva, se ne andava, cambiava città, cambiava parenti, cambiava tutto. Proprio per rimanere fedele al Padre, se no lui al Calvario non ci arrivava. E noi se andiamo appresso a destra e a manca, a quello e a quell'altro, fratelli, non arriveremo, fratelli, a fare veramente la volontà del Signore. Ritornando in Prima Samuele, capitolo 21, al versetto numero 10, leggo, sono appena 5 versetti, e dice, quel giorno Davide si levò e fuggì dalla presenza di Saul e andò da Achis, re di Gat. I servi di Achis gli dissero, non è costui Davide, il re del paese? Non è costui che si cantava in coro nelle danze che dicevano, Saul uccise i suoi 1000, Davide i suoi 10.000? Davide ritenne in cuor suo queste parole ed ebbe paura di Achis, re di Gat. Verso 13. Così cambiò il suo modo di agire davanti a loro. Notate, quando si trovò in difficoltà, che lo volevano uccidere, hanno riconosciuto, cioè, questo Davide, questo ha ammazzato a Golia, che era loro compaesano, era dei Filistei. Allora dice che cambiò atteggiamento. Verso 13. Così cambiò il suo modo di agire davanti a loro e nelle loro mani si fingeva pazzo, tracciava scorghi sui battenti delle porte, lasciava scorrere la saliva sulla barba. Allora anche si disse ai suoi servi, ecco, vedete, costui è pazzo, perché me lo avete condotto? Mi mancano forse foggie e pazzi che mi conducete questo tale a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. E Davide, fratello, ha scampato la vita. Domanda: ha detto la verità Davide? Si è comportato normale Davide? No, ha fatto qualcosa che lui non era, ha cambiato atteggiamento. Perché? Per salvare la vita, fratelli. A volte ci troveremo in situazioni che dobbiamo salvare la vita, la reputazione, non so che cosa, fratelli, non so che cosa. E Dio lì ci darà strategie, non sempre devi dire la verità. Ma tu sei Davide, quello che ha ucciso qui, cioè, capì? Fuorviava la verità. Questi sono esempi della Bibbia. Attenzione, Primo Samuele, capitolo 16, quando Samuele andò a ungere re Davide, qui vediamo, fratelli, una cosa incredibile. Vediamo un complotto, attenzione. Dio fa un complotto con Samuele. Sapete cos'è un complotto, vero? Cos'è un complotto, fratello? Un accordo. Vi farò vedere che era un falso accordo. Dio che gli dice a Samuele di complottare. Perché attenzione, fratello. Quando Dio disse a Samuele di andare a ungere Davide, sapete chi c'era già come re? Saul. E andare a ungere a uno re mentre c'era un re vivo, sapete che significava, fratelli? Essere ammazzati. Allora Dio dice, se io lo mando così l'ammazzano. Guarda cosa ha fatto il Signore. Capitolo 16, dal verso 1 in poi. L'Eterno disse a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo corno di olio e va, ti mando da Isai il Betlemita, perché mi sono scelto un re tra i suoi figli. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. L'Eterno disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per offrire un sacrificio all'Eterno. Fratelli, fermatevi. Ma era vero o non era vero, fratelli?
No, era una copertura.
Era una copertura, era un fuorviare la verità. Dio che gli dà una strategia a Samuele di come prendere per il a Saul, che rappresenta il nemico. Noi dobbiamo prenderli per il a quelli che sono nemici della nostra vita, fratelli. Versetto numero 3. Inviterai Isai al sacrificio, io ti indicherò ciò che dovrai fare e tu mangerai e tu uncerai colui che io ti dirò. Così Samuele fece quello che l'Eterno gli aveva detto. Chi gli aveva detto? L'Eterno. L'Eterno ci può dire delle cose che per qualcuno dice: ma è una bugia, è un complotto. Fratelli, se complottare verso il nemico significa salvare la vita, significa fare la volontà di Dio, possiamo dire anche cose che non sono. La vera motivazione non era che andava a fare Samuele un sacrificio. La vera motivazione era questa: ah, ma tu non mi stai dicendo la verità nel tuo cuore. Ma perché devo dire la verità nel mio cuore? Ma tu non mi stai dicendo la vera motivazione. Ma perché devo dire la vera motivazione? Se io non faccio del male a nessuno, perché ti devo dire la mia motivazione? Perché ti devo dire le mie cose? Ognuno si faccia i fatti suoi. E prima si mandavano i fax. Un pastore dice: che cosa fai? Mi sto mandando i fax miei. Mi sto mandando i fax miei. Quindi, fratelli, qui è Dio che sta parlando, cioè non si scherza. Che significa? Che significa che tanti cristiani sono stupidi, ah, io devo dire dovevo dire la verità. Tu non sei chiamato sempre a dire la verità in circostanze che ci puoi rimettere, non lo so, che ti possono fare del male. Devi sempre cercare di sviare la verità. E se in ultima analisi siamo costretti perché qualcuno ti costringe, tu puoi dire una cosa per un'altra. Tu puoi dire una cosa per un'altra. Perché a volte per gentilezza ti voglio dire una cosa per un'altra, perché non voglio ferirti e ti voglio... Ah, no, tu mi dai la verità. Ma sei la verità.
Però pastore,
Giuda, fratelli, che cosa ha fatto dicendo la verità dove era Gesù? Lo ha tradito, ha detto la verità e lo ha... Dov'è Gesù? Si trova negli orti degli ulivi, alla sinistra troverete quattro armi di pira e lì ci trovate Gesù che sta pregando con i discepoli, sta facendo un culto. Arrivano là, fratelli, lo trovano e succede quello che succede: il pastore viene percorso, le pecore vengono tutte disperse. Per cui vedete, la verità a volte ci può fare del male. Noi non dobbiamo sempre dire la verità al nemico, ai mezzi cuori, alle persone che tu capisci che vogliono carpire informazione per... Dobbiamo essere prudenti come i serpenti, semplici come le colombe. È vero che in questa chiesa si predica la decima? Dite no, anche la tredicesima. Ah, dobbiamo dire la verità, dobbiamo dire che in questa chiesa si prega. Diciamo alle persone: vieni, come dice Gesù, vieni e vedi. Vieni a ascoltare, vieni a imparare. È vero che in questa chiesa si paga la sedia? Veramente paghiamo un'anno i seggi, ma non è che si paga. Cioè, quante cose dicono, fratelli? Non siamo sempre chiamati a dire tutto di tutti. Esodo, sapete si chiama Esodo perché Esodo? Perché era sodo e non diceva subito la verità. Allora, Esodo capitolo 1. Esodo capitolo 1. Versetto numero 15 fino a 21. Da 15 a 21. Dice la Bibbia: il re d'Egitto parlò anche alle levatrici. Sapete, non lavatrici, fratelli. Sapete cos'è la lavatrice? Ok, l'ostetrica. E ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra si chiamava Pua, quella che ha inventato la zebra Pua. Una zebra Pua. E disse: quando assisterete le donne ebree partorienti e le vedrete sul sedile... sapete cosa dire, no, fratello? Ok. Del parto, se è un maschio, uccidetelo. Ma se è una femmina, lasciatela vivere. Mamma mia. 17. Ma le levatrici ebbero timore di Dio e non fecero come il re d'Egitto aveva loro comandato e lasciarono in vita i bambini maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato in vita i bambini maschi? 19. Le levatrici risposero a Faraone: perché le donne ebree non sono come le egiziane che hanno l'ugna lunghe, ma sono vigorose. Prima che le levatrici arrivano da loro, hanno già partorito. Or Dio fece del bene a quelle levatrici e il popolo moltiplicò e divenne straordinariamente forte. Così, perché quelle levatrici temevano Dio e hanno detto la bugia, egli diede loro famiglie in proprio. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo, dicendo: ogni maschio che nasce gettato nel fiume, ma lasciato in vita tutte le femmine. Fratelli, a chi è che benedisse il Signore? Avevo detto la verità? No. Hanno detto la bugia. Hanno detto, e Dio li ha benedetti. Ma come, Dio benedice le bugie? No, fratelli, non è che Dio benedice le bugie. Dio ha protetto quel. Tu non puoi dire la verità al nemico. Tu non puoi dire la verità ai mezzi cuori. Tu non puoi dire la verità a qualcuno che sai che è contro di te. Tu non puoi dire la verità allo Stato che è contro di te. Devi sempre cercare di fuorviare. Devi sempre cercare di uscire dalla situazione. Se è caso, è necessario. Lì ci sono i fratelli che stanno pregando? No. È una bugia? No. Non hai detto la verità al diavolo, perché quella verità ti potrebbe fare del male. Ok. L'ultima scrittura che vediamo, fratelli, la troviamo in Matteo, capitolo 2, versetto numero 8. Matteo 2, 8. Grazie Gesù, gloria a Dio. Matteo 2, 8, più o meno stessa situazione. Quando, no, questa è dalla nascita di Gesù, verso 8, vi ricordate i Magi? E mandatoli a Betlemme disse loro: andate e domandate diligentemente del bambino. Il re Erode disse ai Magi: e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché io venga per adorarlo. Cioè, venga per adorare Gesù. E quindi, se voleva adorare Gesù, il sacrificio era Gesù. Ce lo voleva ammazzare. Verso 9. Ed egli udite il re partirono, ed ecco la stella che avevano veduta. No, il verso, poi c'è un altro versetto, il capitolo 2 verso 12, sempre dice: quindi divinamente avvertiti in sogno. Chi li ha avvertiti ai Magi? Dio li avvertì di non tornare da Erode, per un'altra strada fece un ritorno al paese. Fratelli, chi è che ha avvisato i Magi per non hanno fatto una promessa, appena sappiamo, ti manderemo sicuramente a dire dov'è Gesù di Nazareth. Lo hanno fatto questo? No. Hanno detto la verità? Hanno detto la bugia? Li hanno raggirati? Sì. Chi ha complottato questo? Il Signore. Quindi, vedete, da tutti questi versi, fratelli, si evince, si capisce, si intuisce che non dobbiamo essere creduloni e babboloni. Che cosa possiamo dire più, fratelli? Che io devo dire sempre la verità. Sì, devi sempre dire la verità. Cioè, la tua attitudine deve essere sempre una persona veritiera. Però devi sapere che in certe circostanze dire la verità significa tradirti, significa farti del male, significa far del male a qualcuno. Ok? Quindi questo è molto importante che comprendiamo, fratelli, che dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo e soprattutto stare attenti alle domande, perché chi domanda comanda. Allora